Ciao a tutte e tutti, benvenuti all'ottavo episodio di Reading Wildlife. Questa sera parleremo di... Aspetta che mi gioco subito la citazione, quella da Millennial. Parleremo di libri nel frigo, così cito subito Friends, ci togliamo il pensiero. Ovvero quei libri che ci hanno spaventato così tanto da colpirci e da continuare a... ci hanno colpito così tanto che ho perso le parole. Comunque... quei libri che ci hanno spaventato a morte, visto che questo è l'episodio di Halloween, abbiamo pensato di parlare del tema, senza però citare, attenzione, Stephen King per tutta la durata dell'episodio. Esatto. O almeno ci proviamo, perché lo sappiamo che King fa paura, andiamo oltre, abbiamo pensato di darvi dei titoli che vadano un po' fuori dal solito mainstream. Iniziamo con Andrea, che ci parla del suo primo titolo, che non è King.
Non è King, nonostante se state vedendo il video c'ho qui dietro la sparata di libri di King, che però sono solo quelli della Torre Nera, che è l'unica cosa che ho conservato di King, che in generale a me non fa così paura, devo dire. Però come introduzione, cappello generale a tutta la puntata, devo dire che non sono di base un lettore che va molto dietro all'horror propriamente detto, cioè alle cose che devi leggere perché ti facciano paura. Non è un genere che seguo tantissimo, però ci sono delle cose che mi inquietano comunque, e a volte me le ritrovo, e effettivamente, insomma, ci sono delle letture che mi hanno magari un po' segnato in questo senso qui. E comincio con un autore insospettabile, perché è una cosa che io ho letto da ragazzino, e non è assolutamente un horror. E sto parlando di Michael Crichton con Congo. Congo di Michael Crichton, di cui forse qualcuno si ricorda anche un brutto adattamento cinematografico, veramente scadente. Non è un libro appunto horror, assolutamente, è insomma un'avventura, un po' thriller, come insomma un po' un techno thriller, come ha sempre scritto Crichton, per cui è famoso come autore. E questa è la storia di questo team di scienziati ricercatori che è in cerca delle miniere di Re Salomone nel Congo. E qual è l'elemento? Con loro c'è un gorilla, perché loro si fanno accompagnare da questo gorilla che parla nel linguaggio dei segni. Perché qual è l'elemento, diciamo, orrorifico, o almeno quello che mi ha colpito tanto di questa storia? Che queste miniere sono sorvegliate da una razza, in realtà è proprio un'altra specie diversa di gorilla, che sono praticamente i guardiani addestrati da millenni a sorvegliare queste miniere, e sono degli assassini fenomenali. Loro si educano continuamente, generazione dopo generazione, a spiaccicare le teste degli intrusi, ma hanno anche una società complessa. Quindi io, leggendo questa storia, che poi si svolge anche con molti risvolti tecnologici, per la tecnologia dell'epoca c'era i primi accenni di informatica, perché è una storia degli anni 90, io ero, nel senso, non ne ero proprio spaventato in senso letterale, però questa figura di questi guardiani gorilla, che tra l'altro comunicavano tra loro, parlano, infatti poi i protagonisti cercano di imparare il loro linguaggio per poter cercare di passare, mi incutevano un grosso, da una parte un certo rispetto, cioè mi trovavo ad avere timore reverenziale di questi di queste creature così forti, che però non erano, diciamo, erano feroci, ma non erano crudeli. Facevano il loro lavoro, ammazzavano tutti gli intrusi, ma poi si rivelano anche, diciamo, ragionevoli in un certo senso. Quindi mi aveva colpito in questo senso. Tra l'altro questa è l'edizione, adesso svelo un segreto, che io ho letto proprio alle scuole medie, e era tipo un'edizione proprio da scuola, per cui alla fine del libro ci sono delle domande, tipo scheda di lettura, no? Che devi fare alla fine della lettura, e io mi sono tenuto questo libro dalla biblioteca delle medie e nessuno l'ha mai saputo, quindi se la mia professoressa di italiano delle medie si sta chiedendo che fine ha fatto la copia di Congo che avevano nella biblioteca della scuola, l'ho rubata io, mi dispiace.
Peraltro la copertina è agghiacciante.
Sì, sì, esatto, anche quella.
È veramente brutta. Questo episodio sarà un po' una seduta di psicanalisi per me, Andrea, io l'ho già capito. E infatti mi stavo domandando se la passione per gli animali che uccidono gli esseri umani, non so se avete seguito l'episodio scorso, ma alla fine stavamo parlando della trilogia di morte di Repino, che Andrea vuole portare in Italia, lo ricordiamo, lanciamo di nuovo questo appello. Anche lì ci sono... facciamo un hashtag dedicato, anche lì ci sono degli animali che comunque fanno fare una brutta fine agli esseri umani, quindi potrebbe essere il libro che ti ha scatenato.
Sì, è vero, è vero.
Allora, adesso tocca a me. No, stavo pensando perché io ho qua accanto la lista e volevo rispondere ad animale con altro animale, nonché a trauma infantile con altro trauma infantile. E io questi me li ero completamente dimenticati. Sto parlando di Sigrid e i mondi perduti e di, questo non ha la copertina comunque, Peggy Sue e gli Invisibili, tutti e due scritti da Serge Brussolot, scrittore francese che peraltro ha scritto anche un sacco di fantascienza, insomma è stato pubblicato anche in Urania. Questi in particolare sono stati pubblicati da Fanucci a inizio anni 2000, li avevo completamente rimossi, se non che sono, credo, uno dei traumi della mia infanzia. E adesso vi spiego perché. Perché in Peggy Sue e gli Invisibili la protagonista è una ragazzina con gli occhiali, e io porto gli occhiali da quando ho 6 anni, che vede dei, chiamiamoli fantasmi, poi viene spiegato insomma, nella serie, che sono tipo 13 volumi, cosa siano queste entità. Comunque, vengono descritti come fantasmi che uccidono gli esseri umani facendo degli scherzi molto pesanti, tipo far deragliare i treni. E la protagonista, Peggy Sue, è l'unica che riesce a vederli e che riesce in qualche modo a ferirli fissandoli intensamente, se non che fissandoli la sua vista peggiora. E se lo vedete con gli occhi e con gli occhiali di una ragazzina delle elementari, è agghiacciante questo libro, perché ci sono un sacco di, ma proprio morti, cioè non, ah vabbè, è andato all'ospedale, poveraccio, si è fatto male. No, le persone muoiono per colpa di questi fantasmi che tu non riesci a vedere. E non so, io mi ricordo che è stata proprio una di quelle letture che mi teneva sveglia la notte, pensando, oddio, e se inizio a vederli anch'io, come faccio? Peraltro, proprio nei primi capitoli, uno dei fantasmi cerca di fare un accordo con la protagonista, proponendole di accecarsi, perché, se lei si fosse accecata, i fantasmi l'avrebbero lasciata in pace. Io lo trovo
È bene, è bene.
veramente.
È proprio non puoi vedere i fantasmi se non ci vedi.
È orrorizzato. Tanto per citare King, ci sono alcuni libri di King che non mi hanno fatto metà dell'effetto che mi ha fatto Brussolò, e nello stesso periodo, appunto, perché poi andavo a filoni e ad autori, mi sono letta anche Sigrid e i Mondi Perduti, che è un'altra storia, è molto più fantascientifica, nel senso che siamo in un sottomarino su un pianeta diverso dalla Terra. Questo sottomarino è 10 anni che gira per i mari di questo pianeta, che è completamente ricoperto d'acqua. Il mare trasforma gli esseri umani che c'entrano a contatto in pesci in maniera irreversibile, per cui la protagonista e il resto dell'equipaggio vivono in questo sottomarino col terrore di una falla nei muri del sottomarino. Infatti ci sono sempre de degli scout che vanno a controllare che non ci siano perdite. E anche questo è, cioè, non lo so, cioè, a volte vorrei tornare indietro e chiedere: Angela, ma perché non leggevi Piccole donne come tutte le tue, insomma, coetanee? E invece no, io mi leggevo questa cosa. E devo ammettere, li sto rileggendo adesso, li ho trovati in biblioteca per fare questo episodio e mi fanno paura ancora adesso. Cioè, non so. Io, anche io come Andrea, non mi vado a cercare l'horror, è molto difficile che me lo vada a cercare, a meno che, non, lo vedremo dopo, non si tratti di vampiri, perché comunque ero un adolescente nel periodo Twilight e quindi questa cosa mi ha segnato. Però non mi cerco l'horror, in questo caso l'horror ha trovato me, e è anche un peccato perché adesso non sono più insomma, sono fuori catalogo, non sono mai stati pubblicati tutti, perché appunto sono 13 quelli di Peggy Sue e 4-5 Sigrid e i Mondi Perduti, e se qualche casa editrice volesse riprenderli in catalogo, io me li leggerei molto volentieri, anche per vedere come va a finire la storia. E quindi niente, con questo mi sono giocata il trauma infantile, anche se dopo ce ne sarà un
Ok,
altro.
quindi lanciamo anche l'hashtag Brussolò, se qualche editore vuole raccoglierlo, vediamo insomma.
Esatto, sono il mio repino, solo il mio repino.
Esatto. Ok, allora procedo io con di nuovo un autore, una lettura per me insolita. Prima te hai citato Urania e adesso vado su Urania e uno dice, vabbè, Urania, ma che c'entra con l'horror o comunque con i generi spaventosi? Perché Urania, insomma, a volte qualche tentativo o qualche autore di generi affini l'ha un po' proposto e in questo caso si parla addirittura di un autore giapponese. Io, visto che ho saltato la puntata...
Ah, dobbiamo un po'...
Esatto, ho saltato la puntata del podcast sul Giappone perché io col Giappone non ho assolutamente nessun legame. Questo libro ce l'ho, ovvero L'inferno degli specchi di Edogawa Rampo, che è un autore giapponese il cui nome è diciamo la versione giapponesizzata di Edgar Allan Poe, cioè Edgar Allan Poe metto alla giapponese è Edogawa Rampo. E questo ce l'ho perché non perché l'ho cercato io, perché appunto probabilmente non l'avrei ritenuto interessante per me, ma perché all'epoca ero abbonato alla collana Urania Collezione e quindi mi arrivavano. Quando poi Urania Collezione ha smesso di fare i libri con la costola nera e la copertina tutta intera, ho smesso l'abbonamento perché non
quelli erano molto più belli effettivamente.
Esatto, questa infatti la collezione di questa ce l'ho tutta e poi invece ho smesso. E allora, quindi questo Inferno degli specchi, appunto questo autore giapponese che è un autore di fine 800 e metà degli anni del 900, quindi insomma anche roba abbastanza datata, e insomma il fatto che lui si ispirasse ad Edgar Allan Poe un po' fa capire che tipo di narrativa faccia. Questa è una raccolta di racconti e non è strettamente anche qui horror, però c'è quel senso di uncanny, credo che la parola da usare sia questa, quindi inquietante, ma inquietante non rende l'idea purtroppo, cioè non ha quella sfumatura che ti dà il termine uncanny per come lo si utilizza ora, che mi sento di dire... come vuoi fare, cioè traduci
è come senza wonder.
Esatto, e quindi questi racconti danno un po' quella sensazione che anche io mi sento di dire quello che si trova spesso in molta, diciamo, narrativa in generale giapponese, no? Insomma, orientale, quindi c'è sempre un po' quel senso di uno strano confine tra quello che è normale, quello che è un po' distorto, quello che è accettabile, quello che è perverso. E questi sono racconti, non tutti anche qui strettamente horror o uncanny, alcuni sono, diciamo, dei misteri in un certo senso, proprio un po' la Edgar Allan Poe, ma ce ne sono alcuni davvero intensi e davvero forti, come proprio anche per come sono raccontati, perché spesso sono raccontati in prima persona con qualcuno che scrive una lettera a qualcun altro, quindi proprio alla Edgar Allan Poe. Per esempio, appunto, quello che dà il titolo alla raccolta, L'inferno degli specchi, è di un tizio ossessionato agli specchi che a un certo punto vuole costruirsi, cioè vuole entrare dentro una sfera fatta di specchi, quindi vedere il suo riflesso all'interno di una sfera che è tutta riflettente, e quindi c'è il suo racconto di questa cosa. Un altro racconto che mi è abbastanza rimasto dentro, credo che si chiami proprio La sedia umana, è un tizio che appunto tipo si nasconde dentro una poltrona, perché è tipo un ladro in un albergo e per sfuggire si nasconde in una poltrona, però poi diciamo diventa un po' tutt'uno con questa poltrona, inizia a riconoscere chi gli si siede sopra, cioè appunto c'è questo strano, se questo mi verrebbe quasi da dire quasi questo kink di fare un po' la sedia, appunto molto giapponese, anche qui andiamo negli stereotipi, però ecco, a leggerlo è davvero, insomma, ti trasmette un vaghissimo senso di inquietudine, e quindi mi sento di mettere Edogawa Rampo tra gli autori che un pochino mi hanno colpito in questo senso qua.
Mi hai sbloccato l'ennesimo trauma con Edgar Allan Poe. È un trauma, Edgar Allan Poe featuring Doctor Who, perché la prima parte del trauma è il racconto di Edgar Allan Poe in cui c'è il protagonista o la protagonista, non mi ricordo, che viene sepolto vivo, per cui si fa legare un nastro al polso collegato alla campanella, perché così se muore lo sotterrano, però riesce a farsi sentire, e la parte del trauma è: oh mio Dio, non voglio essere interrata, perché se mi succede, no, che cosa bruttissima, che è durato fino all'episodio di Doctor Who della Randy Capaldi, in cui posso fare spoiler perché sono episodi ormai vecchi, in cui finiscono tutti nell'aldilà, insomma, comunque sono tutti morti e si sentono le urla delle persone che decidono di farsi cremare. Io a quel punto ho perso le speranze su cosa fare della mia salma una volta che sarà arrivato il momento. Forse l'ipotesi funghi potrebbe essere
esatto. La soluzione più indolore di tutte.
Vedo che alla fine opterò per i funghi, per cui almeno è molto lenta e non urlo tra le fiamme dell'inferno. Benissimo, questa puntata sta andando alla grande, io stanotte non dormirò. Tocca a me, continuiamo con le cose lette da bambina che forse era meglio non leggere da bambina, con un classicone che non è un horror, anche in questo caso, è un gotico, facciamo un gotico, che è Jane Eyre di Charlotte Bronte. Dunque, non ho mai imparato a pronunciare il nome della protagonista, a malapena so pronunciare il nome dell'autrice, ma il trauma è la camera rossa, che poi è The Red Room, che risuona di echi orrorifici. La camera rossa in cui viene rinchiusa Jane da piccola, per come punizione quando la zia la chiude in questa stanza, che poi lei si ricorderà negli anni e sarà poi ciò che la scatenerà il desiderio di rivalsa, il desiderio di diventare indipendente, sia dal punto di vista emotivo sia dal punto di vista economico, che insomma non era proprio facile in quei tempi. Ora, non so come è stata la vostra infanzia, a me da piccola, quando mi comportavo male, mi dicevano ti portiamo in collegio, mi preparavano la valigia, mi facevano salire in macchina, poi niente, facevamo il giro dell'isolato e tornavamo a casa, però c'era questa minaccia del ti portiamo in collegio, e quindi un po' il fatto della camera rossa, un po' la morte dell'amichetta di Jane, quando effettivamente arriva in collegio, morte tifo, c'è di tutto in quel libro. È forte, a me ha spaventato, cioè, visto comunque con gli occhi di una bambina molto piccola, non dico dell'età di Jane quando vive questi eventi, però sì, ecco, anche lì dici, ma perché? Peter Pan no, Jane Eyre, va bene, e qua continuiamo a fare a rivalgare.
Anche Peter Pan, forse letto con un po' di consapevolezza.
Sì, va bene, però Peter Pan, c'è tutta la teoria del fatto che i bambini sperduti sono in realtà bambini morti. Cioè, vivi
però forse a 8 anni non te ne rendi conto.
Quando lo leggi la prima volta dici che figo, voglio volare anch'io.
Ok.
Con Jane Eyre non credo che nessuno abbia mai detto la frase che figo, voglio.
Voglio anche io morire di tifo.
Voglio vivere a Westeros. Sì. Funziona. Esatto. Ho finito con i traumi infantili, adesso passiamo a quelli adolescenziali dopo.
Ok. Io ora invece passo praticamente a narrativa italiana, perché come dicevo non sono un grande follower dell'horror in generale, quindi le cose horror che mi capita anche in tempi più recenti di leggere sono cose che magari vengono un po' dall'underground italiano, che siccome seguo un po' la narrativa di genere così, allora magari mi capita più spesso di trovare o di scoprire l'autore horror italiano che scrive horror a varie gradazioni, piuttosto che il classicone horror internazionale, perché quello so che non mi interessa, mentre magari la perla italiana posso andare a ricercare.
Sì, però di la verità, quanti libri di Stephen King hai letto in vita tua?
No, ne ho letti una buona qualche decina, effettivamente, perché leggevo i libri che comprava mia sorella più grande, che quindi lei si comprava i libri di King, ce l'aveva, diciamo, in camera sua, e io poi quando volevo trovare qualcosa da leggere li rubavo a lei, perché era lei quella che aveva i libri. E quindi all'epoca ne ho letti diversi, però poi mi sono tenuto soltanto quelli della Torre Nera, che sono quelli che a cui mi sono legato di più. Il resto ne ho fatto a meno, quindi sicuramente fa parte del mio bagaglio formativo di lettore, assolutamente, però se devo dire non è quello che mi ha condizionato più a livello proprio anche di spavento, quindi ok, possiamo, si può vivere di horror anche senza Stephen King, secondo me, però lo dico da uno che non segue tantissimo l'horror, quindi prendiamola con le pinze. Invece, se siamo fan dell'horror italiano, non si può essere conoscere l'horror italiano se non si conosce Paolo Di Orazio. Paolo Di Orazio è un autore cult, è assolutamente un guru dell'horror, anche perché ha una lunga tradizione, una lunga storia con l'horror, fin dagli anni 80. Tra l'altro lui non è solo uno scrittore, ma qualcuno potrebbe anche conoscerlo, averlo visto, senza sapere che è lui, perché è il batterista dei Latte e i suoi derivati, che sono il gruppo di Lillo e Greg. Lillo e Greg sono in questo gruppo con i Latte e i suoi derivati, di cui il batterista è Paolo Di Orazio. Quindi
okay, io sono una grande fan di Otto il Passerotto, quindi...
esatto, quindi hai capito di che stiamo, già, di che stiamo parlando. Sì, ti puoi immaginare il tipo di personaggio. Ok, Paolo Di Orazio è diciamo famoso, comunque ha fatto la storia dell'horror in Italia perché negli anni Ottanta aveva ideato e diretto una rivista che si chiamava Splatter, che era una rivista horror di fumetti e di racconti molto estrema, cioè splatter nel vero senso della parola, c'era proprio l'horror, quello slasher, gretto, budella, sangue, roba forte, volgare anche, e questa rivista è andata avanti per alcuni anni, non tantissimo, ma è famoso il caso che ci fu addirittura una richiesta di censura e un'interpellanza parlamentare a proposito di questa rivista per chiedere che fosse fermata la pubblicazione. Noi oggi parliamo di Squid Game, no? Diciamo, ah, Squid Game, il Moige, ma abbiamo fatto, nel senso, abbiamo i nostri eroi e Paolo Di Orazio è uno che davvero ha fatto questa, è arrivato a questo grande risultato di far parlare di sé in Parlamento. E il libro quindi che ho qui per le mani è Primi Delitti, in realtà questa è l'edizione dei 30 anni, perché appunto credo che sia del 2019, l'originale esatto è del 1989, che è una raccolta di racconti di Paolo Di Orazio, che appunto raccoglie le sue, un po' le sue prime opere, ma anche proprio i suoi grandi classici, e questa appunto è un'edizione anniversario pubblicata da Independent Legions, e contiene anche tutta una serie di, diciamo, backstage proprio sulla rivista, quindi ci sono ad esempio le pagine, i fumetti originali e le pagine anche, tipo, come si dice, le ciclostilate, non lo so come si dice, quando c'è le pagine che hanno usato per le stampe all'epoca, insomma, una cosa del genere, quindi anche un'edizione, diciamo, da collezione. Infatti questa credo che non si trovi più perché era un'edizione limitata, ma ci sono altre edizioni che sono uscite poi poco dopo. E l'horror di Paolo Di Orazio, come dicevo, è un horror molto, molto crudo, molto violento, molto esplicito. E anche a me mi colpisce abbastanza perché effettivamente lui tocca spesso un tema su cui sono abbastanza sensibile. E qui stiamo andando di nuovo nell'autoanalisi. Ovvero quello della gravidanza. Io se c'è una cosa che mi crea davvero tensione e inquietudine è l'idea di una cosa che cresce all'interno di un'altra, e in particolare vedere i corpi che si deformano per la crescita di qualcosa dentro che non sei te è una cosa che mi crea un'inquietudine fuori del mio controllo. E Paolo Di Orazio ha scritto alcuni racconti su questa cosa come Madre Mostro o L'Incubatrice, che a me mi hanno davvero, in questo caso devo dire davvero spaventato, ma perché è un mio punto sensibile, lo ammetto, per dire, tipo Alien con tutta quella sua tematica che ha di fondo, almeno il primo film, lo sento tanto. E Paolo Di Orazio, insomma, si muove spesso in questi territori, e in questo caso, insomma, ci sono poi sempre, a volte sono racconti anche un po' più thriller, quindi con il classico assassino, però insomma lui insiste sempre, c'è anche un lato di follia, cioè di totale perdita di contatto con l'umanità, quindi cioè si parla di un horror proprio violento, mi viene da accostarlo un po' anche a quei film slasher all'italiana, no? Tipo la roba di Lucio Fulci, per esempio, è proprio quell'horror immediato, visivo e folle, totalmente folle, e quindi fa il suo effetto. Secondo me, se poi mi parla di una che gli cresce dentro qualcosa che non sa che cos'è, allora io...
Beh, quanto donna fertile vicino al matrimonio, io ti fermo, perché sennò poi la coscienza, okay, la mia futura bene, parola, che non ci sarà. No, beh, in realtà il body horror, perché poi alla fine è, esatto, quello, sì, è sì, l'orrore del corpo diverso, del corpo mutilato, del corpo in cui crescono altri corpi, che è anche molto, molto sentito adesso, si presta molto, sì, a essere metafora di altri tipi di paure, di altri tipi di orrore. E ne avevamo, mi sta parlato anche con i libri che abbiamo preso a Firenze Rivista, sì, perché abbiamo preso qualche libro è lì che mi guarda male, quelli ha iniziato il libro di X, esatto. Va bene, sì. Le gravidanze, andiamo avanti. Io non so se c'è qualche psicologo, psichiatra che ci segue, esatto, ascolta i nostri podcast. Nel caso fateci sapere, aiutateci ad aiutarci, ecco. Facciamo i vampiri, battendo sul tavolo. Lasciami entrare, mi sono cercata la pronuncia IPA, Jon Arvid Lindqvist, perché è svedese, perché nel 2006, perché questo è uscito in Italia nel 2006 per Marsilio, c'era tutto quel filone di letteratura dal nord Europa, per cui io non so come ho fatto a leggermi la trilogia Millennium, che sembra poi, dici, ma perché? L'unica cosa che mi ricordo della trilogia Millennium sono i tramezzini. Descriveva un sacco di tramezzini con i cetrioli sott'aceto, ma a parte questo tutto il resto è storia. Allora, nel 2006, giusto per dare un po' di contesto, io avevo 15 anni, ma questo non vi interessa, e era appunto il periodo Twilight, per cui in Italia si pubblicava qualsiasi libro avesse la parola vampiro da qualche parte, nel titolo, in quarta di copertina, e, con una grande attenzione al romance, allo young adult, comunque al vampiro gentile, il vampiro vegetariano, quello che poi è diventato il troppo del vampiro vegetariano. Per questo motivo ho detto, ma ci sono dei vampiri, leggiamolo. I vampiri di Lasciami Entrare non sono né gentili né vegetariani, mettiamola così. Non so, cioè, se vi dovessi dire mi ricordo la trama di questo libro, no, ammetto che me la sono riletta oggi sulla letta, però il senso di angoscia e soprattutto una caratteristica della protagonista, di una delle due protagoniste, Ellie o Eli, di questo libro, è che è un vampiro bambino, cioè è stata trasformata quando era molto piccola, che è un po' la stessa cosa, la stessa sorte di Claudia in Intervista col vampiro,
sì,
che è la bambina che viene trasformata per fare compagnia a Lestat e a...
Quell'altro, beh, nessuno se lo ricorda, vabbè.
Esatto, vabbè, a Brad Pitt e Tom Cruise.
Brad Pitt, esatto.
Abbiamoci così. Che è una forma di violenza estrema. Cioè, prendere la vita di un bambino e farlo rimanere fermo lì. E in questo libro qua già c'era, comunque in Intervista col vampiro, veniva trattata questa tematica del rubi la possibilità di diventare adulto a una persona e la fai rimanere costantemente bambino. Ma qua è veramente all'estremo. È un libro molto crudo, è un libro in cui si parla di pedopornografia, di bullismo, di violenze sul corpo, ed è stato adattato due volte, nel 2008 un adattamento svedese che è arrivato in Italia con lo stesso titolo insomma del libro, Lasciami Entrare, nel 2010 è stato adattato da Matt Reeves, cioè il regista del futuro Batman, giusto per darvi due coordinate, titolo inglese uguale al titolo del libro, cioè Let Me In, tradotto in italiano come Blood Story, perché a noi ci fa proprio schifo far capire alla gente anche da cosa sono tratti i film. Cioè, questo è il momento di rant di questo episodio. Blood Story, va bene. È andato così. Vabbè, quindi niente, lasciami entrare. Io so che l'autore ha scritto e sono stati pubblicati in Italia anche altri libri, ma sinceramente dopo di questo non mi sono avventurata oltre. Sempre perché sono una... Si può dire caga sotto nel podcast? Ma mi tagliano, sì, sì, sono sì, molto sì, paurosa, ecco.
Basta. È comunque sempre una storia d'amore migliore di Twilight.
Assolutamente, ma... Cioè anche, non so, anche Jane Eyre, con tutto che insomma Rochester aveva la moglie matta in solaio, è una storia d'amore migliore di Twilight. No, però è stato, ecco, anche un risvegliarsi dal fatto che i vampiri effettivamente non sono solo carini e sbrilluccicosi, perché a un certo punto
bene.
Anche basta. E lo vedremo anche dopo, ho un altro libro di vampiri.
Ok, io invece... come dicevamo, continuo con autori italiani, e in questo caso parlo di Luigi Musolino. Luigi Musolino è un giovane, per cosa significa giovane, diciamo, nell'ambito della narrativa, un giovane autore italiano, molto appunto conosciuto nell'ambito dell'horror, soprattutto per i racconti. Ha scritto un paio di romanzi, però diciamo è molto forte nei racconti, nella narrativa, anche quella proprio breve, nella flash fiction. E in questo caso io ho qui a disposizione due raccolte di racconti che si intitolano Oscure Regioni, volume 1 e 2, e qui il gioco che fa Musolino è molto interessante, perché questi sono 20 racconti, 10 per volume, ognuno è un racconto basato su una leggenda, un mito, un elemento del folklore di una regione italiana, per cui ogni regione ha il suo racconto rappresentato con una figura appunto della mitologia, delle leggende, quindi si va ad attingere a tutto appunto quel patrimonio di storie, di racconti tramandati che magari uno ha sentito dai nonni quando andava in vacanza nella baita, sulle montagne, insomma, tutte queste cose qua che ne parlavamo anche qualche episodio fa, non mi ricordo di preciso quale, che spesso sembra che gli autori, anche i lettori italiani, se ne dimenticano di quanto materiale abbiamo per costruire storie che rivaleggiano tranquillamente con tutte quelle che troviamo al di fuori dei nostri confini. E quindi è interessante da questo punto di vista qui, per la ricerca che Musolino ha fatto su queste figure, su queste appunto su localizzate in ogni regione. E secondo me però funziona anche bene, ovviamente Musolino è bravo a scrivere e è bravo a rendere anche lui l'orrore che rende lui è quello proprio dell'ignoto, cioè di quella cosa a cui tu ti accosti e che è al di fuori della tua percezione normale, che non ti aspetti di trovare e che non sai come confrontarti con questa, che è un po' quella componente di orrore appunto che c'è nelle vecchie storie che si tramandano nelle campagne, no? E quindi sentire il racconto di queste leggende che sono le sentiamo vicine, cioè le capiamo che sono cose che vengono dalla nostra tradizione, perché magari sono appunto legate, che ne so, ora non faccio un esempio magari specifico, ma che possono essere gli spiriti dei boschi, perché appunto quando andavano a raccogliere i funghi magari qualcuno mangiava un fungo velenoso, per esempio, dico una scemenza, però ecco, si percepisce quel legame che c'è con la nostra dimensione, quella che magari abbiamo lasciato un po' da parte, esatto, però e quindi c'è, diciamo, un doppio livello di scarto e di orrore, perché c'è la nostra distanza da quella dimensione che abbiamo un po' magari perso oggi nel 2020, e poi c'è anche quel secondo gradino di pensare che forse c'è davvero qualcosa di misterioso, di soprannaturale, di orrorifico, che però nei racconti di Musolino spesso è appunto suggerito, a volte arriva anche all'horror esplicito, anche abbastanza visivo e fisico, però in altri casi invece è soprattutto qualcosa di psicologico, qualcosa che tormenta i protagonisti dei racconti, perché non riescono a capire e non riescono a dare dei riferimenti, delle coordinate a quello che gli sta succedendo. E quindi secondo me questi sono un ottimo punto d'accesso in generale, diciamo, alla produzione di Musolino, ma anche a quello che è tutto il patrimonio del folklore italiano.
Sì, peraltro io di Musolino ho Pupille, credo, sì. Che è il racconto un po' più lungo che è uscito per Zona 42, credo una delle ultime cose che sono uscite sue, ma sempre perché appunto ho paura di... No, non l'ho ancora letto, lo ammetto qua candidamente.
Tra l'altro Musolino aggiungo questa cosa qui, come tutti i grandi... migliori autori horror del tipo Stephen King a Castle Rock, no? La città in cui succedono tutte le cose. Anche Musolino, la sua è Pupilla, Pupilla è ambientata in questa città che è Idrasca, che è una città nella provincia, non so se nella provincia di Torino, comunque in Piemonte, che non so se è proprio la sua città da cui viene lui o una trasfigurazione della sua città, e molte sue storie sono ambientate qui, non quelle di Oscure Regioni perché sono in tutto il territorio, per esempio Pupille e molte altre sue si svolgono proprio a Idrasca, che è la Castle Rock di Musolino.
perché se gli alieni possono atterrare a Lucca, i fantasmi esatto. possono stare nel torinese. Sì, peraltro adesso faccio un micro pippone e poi andiamo avanti. Su questa questione del il patrimonio che abbiamo in Italia e che molto spesso ci dimentichiamo, io questo per me è il mese dedicato alle streghe, per cui dovrei farmi tutta una serie di letture sulle streghe, che poi non riesco a fare per ovvi motivi, però ci provo lo stesso. E mi sono imbattuta in questo testo americano, Aradia, o Il Vangelo delle Streghe, che è uno dei testi fondamentali della Wicca, cioè quella corrente di neopaganesimo americana che appunto crede nella pluralità di dei, di dei e di dee, e il contatto con la natura, il ciclo delle stagioni, Sabbath e quant'altro. Se non fosse che l'autore di Aradia appunto ha raccolto tutte queste informazioni da delle streghe del Fiorentino, cioè proprio della zona di Firenze, le ha trascritte, le ha tradotte in inglese, le ha portate in America, dove hanno avuto un grandissimo successo, appunto si è fondata tutta questa Wicca che poi è stata riportata in Italia, per cui adesso molte streghe moderne seguono quelli che sono gli insegnamenti della Wicca, che non sono altro che il sapere delle streghe toscane, comunque delle streghe italiane di fine Ottocento, che sono state portate in America e quindi considerate automaticamente fighe da noi in Italia, perché si sa che l'influenza americana fa questo, e quindi snaturate, e adesso le seguiamo come se fossero qualcosa di inventato dagli americani, quando in realtà è come al solito tutta roba nostra. Finito il pippone sulle streghe, torniamo ai vampiri. Con il titolo più recente tra quelli che vi presento stasera, che è dunque Guida al trattamento dei vampiri per casalinghe. Questo è il titolo italiano, mentre il titolo inglese è The Southern Book Club's Guide to Slaying Vampire. Grady Hendrix è considerato uno degli scrittori horror più promettenti, diciamo, tra quelli contemporanei. Sta facendo un grandissimo lavoro di riscrittura delle figure chiave dell'horror. In questo caso si tratta dei vampiri, perché dunque è un romanzo che parla di razzismo, è un romanzo che parla di gentrificazione, è un romanzo che oppone al vampiro estremamente sexy, estremamente affascinante, delle donne di mezza età, anziché le solite adolescenti, per cui anziché avere appunto Twilight abbiamo la mamma di Bella Swan incazzata nera perché il vampiro morde la figlia, per farvela breve. E questo, in questo libro appunto lo fa con i vampiri. L'ultimo romanzo che ha fatto uscire si intitola The Final Girl Support Group, di cui ho parlato anche in un articolo recentemente su Stay Nerd, dove appunto prende la figura della final girl, cioè la ragazza che resta alla fine del film horror, quella che sopravvive, e rielabora quello che era un troppo anche abbastanza sessista, perché molto spesso questa ragazza era l'unica vergine, l'unica a non aver bevuto o essersi drogata nel corso del film, insomma ti devi meritare di restare in vita e comunque devi soffrire un sacco prima di restare in vita. In questo caso, quello che a me ha spaventato terribilmente è una scena in particolare, che posso raccontarvi senza fare spoiler, in cui la protagonista, Patricia, cerca di scoprire chi è questo nuovo vicino di casa che è arrivato in questa suburbia. Immaginatevi proprio la scena di Edward Mani di Forbici, in cui si vede il vicinato, con tutte le casette uguali, tutti i pratini, arriva un vampiro, o almeno arriva una figura diversa dal solito in questa suburbia. Le mamme, le stay-at-home mom della zona, iniziano a preoccuparsi, perché nel frattempo spariscono dei ragazzini, succedono cose strane, arrivano i ratti. Ecco, devo dire che Grady Hendrix ha fatto i compiti, ha letto molto bene Dracula di Bram Stoker, e sa quali sono gli elementi della lore del vampiro, che non sempre vengono ricordati, o perlomeno non sempre vengono sfruttati molto bene. Qua ci sono praticamente tutti. Quindi Patricia entra in casa di Harry, di questo vampiro, che lei non sa essere un vampiro, lui rientra in casa, lei si nasconde in solaio, in un cumulo di abiti, vestiti, è buio, è molto buio, e ci sono un sacco di insetti, un altro dei miei proprio trigger allucinanti. Però, nonostante questo, cioè quella scena è molto lunga, è descritta per delle pagine, è descritta in prima persona dalla protagonista e è agghiacciante, cioè se vi fanno paura gli insetti, passate le ore successive a toglierli di dosso, anche se siete in piedi in mezzo a una stanza vuota. Però nonostante questo è un romanzo che io credo di aver consigliato praticamente a chiunque mi abbia detto sì, non ho problemi a leggere horror, perché c'è della sostanza dietro e c'è della rielaborazione del mito che, insomma, ce n'è bisogno. Non possiamo continuare a raccontare sempre la stessa storia. Possiamo usare sempre gli stessi personaggi, le stesse figure, ma non possiamo raccontare sempre la stessa storia.
Giusto. E a tal proposito, no, non mi collego in nessun modo, in realtà, questa volevo fare l'aggancio furbo, ma non ce l'ho, quindi niente. Io concludo la mia lista dei libri più spaventosi che ho letto con un altro titolo di un autore italiano, un attimo che questo ce l'ho sul Kindle, quindi per mostrare, eccolo qua, forse non si vedrà benissimo, forse sì, è Naraka, di Caleb Battiago, che è un diciamo un non de plume di Alessandro Manzetti, che è un autore horror, editore, ha vinto anche il Bram Stoker Award, quindi diciamo è un po' un punto di riferimento nell'horror italiano. Io di questo ho un'edizione abbastanza una delle prime, che forse addirittura proprio la prima che è uscita di questo romanzo, poi si trova anche in altre edizioni successive, attualmente credo sempre con Independent Legions, che è appunto la sua casa editrice. Naraka è un diciamo un'ambientazione fantascientifica, perché è ambientato un po' tra diciamo sulla Terra, però in un futuro molto cupo, e in parte sulla Luna, che è diventata una gigantesca colonia penale, ma è una colonia penale dove vengono mandati i criminali peggiori, quelli più perversi, più insomma proprio disumani che esistano. E la storia è narrata dal punto di vista di una protagonista, Kiki, che è una un'assassina, una cacciatrice di taglie, e è una storia molto cruda, cioè qui siamo sul proprio not safe for work, perché c'è del diciamo c'è della pornografia anche proprio esplicita, ci sono un sacco di tabù anche all'interno di quelli che possono essere i vari feticismi, anche sia questa mescolanza tra quindi sesso, violenza, quindi è davvero molto forte di impatto da leggere. C'è anche appunto qualche riferimento, non sempre esplicito, però anche a pedofilia, a cannibalismo, cioè tutte le cose più estreme, più deviate che esistano. Per esempio uno dei personaggi, uno di questi che è nella colonia penale, è chiamato il mangiatore di placente, e quindi qui si ritorna ai miei punti deboli, per cui insomma è questo che mi ha colpito. Però ecco, una cosa interessante, allora, è davvero molto forte. La cosa che però per cui mi sento di promuoverlo in quello che fa, non è il tipo di lettura che faccio di solito, me lo sono trovato a leggere, devo dire che iniziandolo a leggere ho continuato a leggere, perché ho trovato che anche la scrittura è molto calibrata su quello che racconta, quindi nonostante ci sia appunto questa questi temi e questa storia così estrema, queste immagini così vive, c'è appunto anche tantissimo slasher esplicito, cioè qualunque fluido corporeo vi venga in mente esplode, schizza in vari modi all'interno di questa storia, qualunque, dico proprio tutti, e però appunto si sente che non è fatto in modo, molto spesso magari un autore per essere estremo ci mette appunto le cose schifose, in questo caso c'è questa ricerca dell'estremo, però si vede che è costruita con metodo, cioè nel senso è davvero forte, è davvero disturbante, Però si vede che è costruito con, appunto, con l'intenzione di fare questa cosa. Quindi non è l'esercizio di dire adesso faccio la cosa più schifosa e più tabù che mi viene in mente. Sicuramente magari l'idea iniziale è quella, però poi è calibrato in modo che quella cosa arrivi davvero come una cosa ragionata e è costruita in quel modo. E quindi è per questo che rispetto magari a tante altre cose che si trovano in cui l'autore vuole fare il fenomeno perché ti mette le cose insopportabili, invece qui sì, sono insopportabili, ma te le presenta in un modo che ti fa capire che sono state costruite per dare questo effetto. E devo dire che l'ho trovato poche volte questa cosa qui. Non è un tipo di lettura appunto che normalmente faccio, però ne sono rimasto colpito e diciamo anche un po' meravigliato che riuscisse proprio a coinvolgermi, nonostante appunto non è quello che normalmente mi aspetto.
Mi viene una domanda, una riflessione da fare insieme. Non so quale sia il tuo rapporto con i film horror, cioè se li guardi. Allora, ti faccio la riflessione a cui stavo pensando. Io, quando si tratta di leggere, cioè della pagina scritta, puoi scrivermi la cosa più schifosa del mondo e comunque vado avanti, comunque ti arrivo alla fine della lettura. Mentre se si tratta di un film, lì non ce la faccio, cioè la parte visiva proprio mi uccide. Sono andata al cinema quando ero più giovane a vedere Hostel e mi ha traumatizzato per la vita. Tu percepisci questa differenza?
No, io onestamente gli horror, appunto, non guardo tantissimo cinema, tantissimi film horror, soprattutto appunto gli horror, quelli proprio gli slasher, appunto, dove la gente viene mutilata, eccetera. Però per dire, che ne so, i film della serie di Saw, ne ho visti 3 o 4, e diciamo la violenza fino a se stessa, o il sangue, le mutilazioni di per sé non mi fanno un grande effetto. Anche lì ho un punto debole, per esempio, anche lì, e sono le cose rispetto al naso. Io, se mi fai vedere un naso mutilato, quella cosa mi impressiona. Non so perché, ma se mi fai vedere...
Sono gli occhi, cioè io, esatto, ho sentito un sacco di persone.
Invece l'occhio, sì, nel senso, un po' mi impressiona, però lo riesco a guardare. Se mi fa vedere uno che gli aprono il naso, e lo dico perché c'è quei programmi dove fanno vedere tipo le operazioni di chirurgia plastica, quelle cose lì, no? Mi è capitato a volte di vedere queste cose qua, di uno che si fa un'operazione al naso, io quasi svengo. Però appunto, non lo so perché, però questo per dire che in generale, visto che non è così comune magari che l'assassino ti tagli il naso.
È stata una puntata illuminante, ecco, comunque.
Sì, abbiamo scoperto, ci siamo proprio aperti completamente, e quindi se abbiamo dei nemici sanno come, come attaccarci. Però ecco, no, in generale non ho questo... Non mi dà questo effetto l'horror, cioè, almeno l'horror quello visivo in questo modo, mentre un tipo di horror più anche lì che si basa più sulle cose che ti suggerisce, che ti insomma, che cerca di farti capire o di farti intuire che ci sia qualcosa che tu stesso non puoi comprendere, controllare, arrivare a comprendere, allora è quello che un pochino mi inquieta, appunto per quello che dicevo, magari io non cerco spesso l'horror vero e proprio, ma più quelle cose che ti inquietano, che ti danno quel senso di non capire più, non essere più sicuro di quello che hai intorno. Quindi quello è il tipo di horror che mi impressiona di più, però ovviamente non mi impressiona nel senso che svengo, ma che poi quando ho finito di vedere il film, insomma, tengo la luce accesa in quel senso lì.
Vabbè, sì, lo cito perché se non lo cito una volta episodio sto male, The Haunting of Hill House, la serie Netflix tratta da L'incubo di Hill House di Shirley Jackson, per me è una delle robe più... Cioè, io non ho citato Shirley Jackson in questo episodio perché non mi ha mai spaventato, però a livello di inquietudine, a livello di ansia, io credo che lei sia una maestra nel far questa cosa. E nella serie lo fanno molto bene, sono 8 episodi, mi sembra c'è un solo jump scare che funziona, cioè è proprio perfetto, ma per il resto è un'ansia costante e un'inquietudine data appunto da quello che non vedi, da quello che non sai, esatto, ma che percepisci. Per cui sì, anch'io soffro molto questo, mentre invece appunto il body horror mi fa solo schifo. E non ci percepisco lo spavento, ci percepisco lo schifo. Bene, va bene, andiamo avanti, che qua Non le dobbiamo registrare la sera queste cose, poi mi impressiono. Cosa stai leggendo?
Allora, parlando di horror e di cose che ci inorridiscono, stavolta riesco a farlo l'aggancio, e che ci schifano anche, io ho iniziato a leggere questo libro, Dune, il Duca di Caladan. Questo libro, se avete seguito, io ho fatto un lungo episodio in cui parlo di tutta la saga di Dune e parlo anche dei vari spin-off, sequel, io li chiamerei fanfiction, scritti da Brian Herbert e Kevin J. Anderson, e questo è l'ultimo uscito. Io questo libro non l'ho comprato, assolutamente non l'avrei mai comprato, però mi è stato regalato da un persone che mi... Esatto, da persone che mi odiano, e ho fatto, insomma, diciamo, visto il momento, quello che è, ho fatto un sondaggino su Instagram per chiedere se leggerlo o no, e ovviamente sono stato condannato a leggerlo, e ho iniziato a leggere i primi 3 o 4 capitoli. Allora, questo che cos'è? È la storia del, o almeno, diciamo, è una parte, perché ovviamente sarà una trilogia anche questa, della storia del duca Leto Atreides, cioè il padre di Paul Atreides, che appunto è il duca che, spoiler, muore in Dune.
Dai, che cazzo, appunto... vado a vedere domani sera. Quando ascoltate questo podcast, in realtà l'avrò già visto da 2 giorni, per cui potete farmi tutti gli spoiler che volete.
E quindi questa, appunto, questo romanzo qua racconta alcuni episodi precedenti al, è un prequel, quindi, che però si focalizza sul padre, quindi sul Leto. Qual è la cosa interessante? È che i due signori qua, Herbert, Brian e Anderson, Kevin J, hanno già scritto una pletora di libri infinita, tra cui tutti altri 5 prequel, quindi precedenti a Dune, in cui il Duca Leto lo conosciamo da quando ha 14 anni a quando arriva su Arrakis, cioè tipo 30 anni della vita del Duca Leto.
Questo è lo spin-off dello spin-off.
Quindi io non so, non capisco, questo si svolge un anno prima dell'arrivo su Arrakis, quindi un anno prima di Dune inizia, e io non so cosa possono ancora raccontare di tutto questo, perché hanno raccontato tutto, hanno fatto tutti gli intrecci possibili tra personaggi mai citati, inventati, che erano soltanto nell'enciclopedia, che loro hanno ritirato fuori, hanno rimessi dentro, hanno fatto tutti i giochi delle coppie possibili, come... in quelle serie che vanno avanti tanto tempo, no? A un certo punto c'è gli episodi in cui ti mettono insieme 2 personaggi che in genere non hanno niente a che fare. L'hanno combinate tutte, hanno fatto tutte le combinazioni possibili, ma nonostante questo hanno scritto ancora un altro. Io per ora ho letto soltanto i primi 2 o 3 capitoli e già ci sono delle cose, a parte che è scritto proprio, è presente tipo Boris quando si dice che se anche la nonna che si sintonizza per sbaglio deve capire tutto, questo è uguale, perché nei primi 3 capitoli ti rispiega tutto quanto, chi è il Duca Leto, chi è l'imperatore, chi è, cos'è Arrakis, cos'è la Spezia, chi sono gli Arco, tutto, cioè se te apri un libro, una pagina a caso, ti rispiega tutta la lore di Dune. E quindi, diciamo, è un po' un, non voglio dire un guilty pleasure, perché non è un piacere, però devo dire, siccome ho fatto anche ultimamente delle letture abbastanza impegnative, la sto prendendo un po' alla leggera, e proprio il gusto dell'orrido, visto che parliamo di horror, un po' ce lo sto trovando, e sicuramente poi ne parlerò, insomma, sui miei canali, perché devo dire che da quel punto di vista lì mi sta divertendo. No, non consiglio a nessuno di comprarlo, perché non merita di essere comprato, mi dispiace, lo devo dire. Però, insomma, se siete appassionati può essere divertente sapere che cosa succede, che cosa si sono inventati.
Seguite Andrea su Instagram per...
Esatto. Aggiornamenti. Per
aggiornamenti. No, comunque vedo che l'hai presa benissimo, secondo me.
Esatto, l'ho presa, diciamo, alla... sportivamente, ecco, non, senza rancore, cioè dai ragazzi, è andata così, va bene.
Io invece sto effettivamente leggendo qualcosa che c'entra con l'episodio, perché ormai sono entrata nel mood, Nel buio della casa, che è il primo titolo italiano della collana Macabre di Sperling & Kupfer, che è una collana, diciamo, ispirata a Stephen King, cioè hanno iniziato pubblicando il romanzo di un autore che è proprio un'ispirazione dichiarata di King, e poi hanno continuato con cose che potremmo definire kinghiane in qualche modo, per atmosfera o per proprio riferimenti più pesanti. In questo caso appunto il primo romanzo italiano scritto da Fiore Magni e Michele Monteleone, che comunque sono già scrittrice e sceneggiatore di fumetti, per cui dell'ambiente sanno di cosa si tratta, e devo ammettere che è molto classico, l'impianto è classico, ci sono delle case, ci sono dei fantasmi, e c'è una struttura che mi rende impossibile parlarne senza fare praticamente spoiler, per cui non vi parlo della trama, però ci sono tutti gli elementi di un determinato tipo di horror, è ambientato in America e quindi questo aiuta anche a richiamare quello che è poi ciò a cui ci ha abituato Stephen King, di cui uscirà un libro il prossimo mese, non mi ricordo il titolo, ma una copertina bellissima, vabbè, così, estemporaneo. E dunque, io questo libro l'ho preso al Salone del Libro di Torino, ho seguito la presentazione, mi è stato consigliato, nel caso mi facesse troppa paura, di cercare delle playlist di gattini su YouTube, che effettivamente possono aiutare, quindi diciamo che alterno ogni tanto un capitolo, un po' di gattini, e funziona, perché fa proprio quello di cui parlavamo prima, cioè ti crea atmosfera, non ti fa per farti paura, però crea molto bene la tensione, ti porta, sono due linee narrative raccontate da Noah e Allison, questo posso dirlo, che sono una coppia, marito e moglie, si alternano nella narrazione su due linee temporali, 2015-2019. Io lo sto trovando, poi ripeto, io non leggo tantissimo horror, però lo sto trovando proprio efficace, fa quello che deve fare, cioè ti racconta una storia di fantasmi, di sentimenti, di amore e di ansia, soprattutto ansia. Per cui niente, sono molto, a differenza tua, sono molto felice di quello che sto leggendo. Stavolta vinco io.
Va bene. Dai.
Però se vuoi possiamo fare a cambio, tanto io, non avendo letto niente di Dune, magari lo apprezzo.
Non lo so. Perché no, è proprio anche scritto, proprio, cioè, da elementare, cioè proprio.
Ho letto fanfiction migliori.
Ma sicuramente sì. Ma lasciamo stare, perché sennò poi riparto con altri 50 minuti.
Va bene, basta.
Ne riparleremo.
Sennò poi l'episodio 9 è solo Andrea che si lamenta,
esatto,
del duca di Caladan.
Di Caladan.
Va bene. Abbiamo finito di mettere in ballo traumi infantili, abbiamo finito di parlare male del figlio di Herbert. L'episodio si conclude qua. Vi ringraziamo per essere stati con noi e ci risentiamo tra 2 settimane.
Ciao a tutti.
Ciao.